La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, 19ª puntata oggi di La scienza nella conoscenza, un programma che mette a confronto le conoscenze scientifiche moderne con l'antica conoscenza contenuta nei Veda, gli antichi testi sanscriti scritti più di 5.000 anni fa, nei quali era chiuso tutto il sapere materiale e spirituale. La parola sanscrita Veda significa infatti conoscenza e da questa radice deriva anche la parola italiana vedere. Il sanscrito, infatti, era la lingua parlata anticamente su tutto il pianeta, e da cui sono derivate poi tutte le altre lingue. In queste ultime 5 puntate abbiamo parlato in particolare di archeologia e di verità storiche. Abbiamo cioè tentato, sia pure procedendo per sommi capi, di impostare un quadro diverso della storia, delle passate civiltà, proprio basandoci sulle notizie contenute nei Veda riguardo al corso della civiltà umana e prendendo tutta una serie di prove provenienti dalle ricerche archeologiche in senso generale a sostegno di questo enunciato. Nei Veda è spiegato come l'uomo sia presente sulla Terra da milioni di anni, come abbia percorso un cammino che è esattamente il contrario di quello ipotizzato dal moderno studio della cosiddetta preistoria. Ovvero l'uomo è partito da una posizione di conoscenza morale, spirituale e scientifica elevatissima per declinare gradualmente sino ai giorni nostri, dove in quest'ultimo secolo c'è stata un'impennata della conoscenza scientifica che, secondo i Veda che l'hanno prevista, sarà anche l'ultima di questo ciclo. Sempre nei Veda è anche spiegato che in quest'era abbiamo l'ultimo innalzamento della vera conoscenza, che è quella spirituale, rappresentato dalla diffusione su tutta la terra del movimento della coscienza di Krishna attraverso il canto del Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Questo progredire della conoscenza spirituale è scritto che durerà 10.000 anni e sarà quindi molto più lungo della civiltà tecnologica attuale, destinata ad estinguersi rapidamente per cause presenti all'interno stesso delle sue strutture, che per il momento non staremo ad elencare. Dopo questo arco di tempo si arriverà rapidamente a un'epoca che potremmo considerare preistorica da un punto di vista del modo di vita, anche se sarà posteriore alla storia attuale, e di questo parleremo tra un po'.
Hare
Tornando al discorso iniziale, cioè quello della lingua madre di tutte le altre, che si riallaccia direttamente alla tesi della cultura madre di cui parlammo nella scorsa puntata, possiamo vedere anche qui come esistano tradizioni antichissime a questo proposito. La cosiddetta leggenda della Torre di Babele è presente sia da parte ebraica che nella cultura mesopotamica, e in entrambe le tradizioni ha gli stessi ritmi narrativi. Un monarca, ad un certo punto, decide di costruire una torre che gli permetta di salire sino al cielo. Sino a quel momento ovunque si parla la stessa lingua, ma quando il progetto ambizioso del re diventa manifesto, Dio lo ferma facendo parlare in modo diverso i partecipanti alla costruzione, così che non si possano più intendere. Questa narrazione è presente su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico, dove viene ricordata la sparizione della lingua unica, che non andrebbe considerata tanto come la lingua madre parlata da diversi popoli sul globo, ma come una lingua culturale e commerciale da usare per le comunicazioni tra diversi paesi, come ad esempio avviene oggi a livello internazionale con l'inglese. La scomparsa di questo mezzo di comunicazione internazionale, tra virgolette, avrebbe bloccato molto il progresso economico e culturale, con conseguenze tali da essere ricordate in ogni parte della Terra. Non sempre i racconti legati a questo episodio hanno riferimento ad una torre. Nel Popol Vuh dei Maya, tratto da documenti Maya originali, è contenuto il seguente brano. Coloro che vedevano il sorgere del sole avevano soltanto un linguaggio. Questo accadeva dopo il loro arrivo a Tulan. Qui il linguaggio delle popolazioni subì un cambiamento. Il loro modo di parlare si fece diverso. Tutto ciò che avevano ascoltato e capito al momento della loro partenza da Tulan era ormai diventato incomprensibile. Se noi andiamo a vedere le varie civiltà antiche comparse e scomparse sulla superficie del nostro pianeta, possiamo trovare molte narrazioni simili a queste, ma il discorso non si limita a un tipo di tradizione. Già abbiamo parlato nelle precedenti puntate del ricordo del diluvio e di altri gravi sconvolgimenti naturali presenti sia al di qua che al di là dell'Atlantico, ma gli esempi sono infiniti. Si è già parlato dei linguaggi di tutto il mondo, nei quali si ritrovano sempre vocaboli provenienti da radici comuni. Un altro aspetto è dato dai nomi di città. Un esempio molto chiaro è quello della città di Karnak in Bretagna, con le migliaia di menhir di pietra eretti in file a partire dal mare, e Karnak in Egitto, con le sue file di enormi colonne del Tempio. Un'altra antichissima città, chiamata Kanarak, sorge nell'India meridionale. Altrove ancora esistono in Scozia, dove ce ne sono due chiamate Carnock. Esiste una Kanak in Turchia, una Karna in Irlanda, una Karnakside in Portogallo e potremmo citarne ancora molte altre. Un altro genere di casistica è dato dai giochi. Uno degli esempi più validi è dato dal fatto che, quando gli invasori spagnoli giunsero nell'attuale Messico, scoprirono che gli aztechi si dedicavano a un gioco, quando ancora ne avevano la possibilità prima dell'avvento del governo spagnolo, perfettamente identico al parchesi giocato migliaia di anni fa in India e in Persia, con l'unica differenza che in Messico venivano usati fagioli segnati al posto dei dadi. Gli aztechi chiamavano questo gioco Patolli, un nome che ha una vaga somiglianza con l'altro, ma non ricordavano dove avesse avuto origine. Altri esempi di affinità culturali derivano da racconti popolari, da strutture architettoniche, da simboli religiosi o magici, eccetera. Sono parecchi, insomma, gli elementi che concorrono a sostenere l'immagine di una civiltà diffusa su tutto il pianeta che, pur avendo differenziazioni locali, manteneva un'unicità di tratti. tornando al racconto della Torre di Babele, abbiamo visto come in altre tradizioni si ricordi un'epoca in cui si parlava un solo linguaggio, ma non si fa menzione di torri che salgono al cielo. Nella letteratura vedica, invece, abbiamo un episodio inserito nel Ramayana dove si racconta di un re demoniaco di nome Ravana che risiedeva nell'ancora esistente Sri Lanka, o Ceylon come era chiamata durante il dominio inglese. Ravana decise di raggiungere il cielo, o meglio gli altri pianeti, costruendo una gigantesca scala, e questo, assieme ad altre azioni demoniache, suscitò la collera del signore Rama, uno degli avatar di Krishna, che raggiunse l'isola di Lanka costruendo un ponte di pietre galleggianti sull'oceano e la invase con un esercito di scimmie evolute, uccidendo poi il demoniaco Ravana. Non ci fermeremo a parlare qui delle pietre galleggianti, avendo già parlato ampiamente la scorsa puntata del controllo della forza di gravità attraverso le vibrazioni sonore e avendo fornito anche un esempio concreto e verificabile di come sia sopravvissuta una manifestazione di questo fenomeno a Shivapur in India. Del resto, essendo l'episodio del ponte galleggiante riferito al signore Rama, che è Dio, la persona suprema, apparsa in un'epoca remotissima, non è un fatto neppure eccezionale, dato che la forza di attrazione gravitazionale, personificata dal serpente Ananta, non è che una delle energie di Dio e quindi è sempre soggetta al suo volere. Un punto invece che vorrei sottolineare è il tentativo della salita in cielo con un, diciamo così, espediente, come in questo caso una scala gigantesca. Ricordo che quando ero un bambino, leggendo l'episodio biblico riferito alla Torre di Babele, appunto, mi domandavo qual era quel re così stupido da pensare di poter salire al cielo costruendo una torre. Vero è che non ci sono montagne in Mesopotamia, però ci sono ai suoi confini, quindi mi pareva più logico che il re avrebbe dovuto perlomeno costruire qualcosa sulla cima di una montagna. Avrebbe quantomeno guadagnato subito 1 o 2 migliaia di metri. In ogni caso il fatto mi pareva poco chiaro. Molti anni più tardi ricordai improvvisamente questa considerazione infantile mentre davanti al televisore osservavo la partenza di un razzo Saturno 5 per non ricordo più quale missione Apollo. Quello che innescò il ricordo fu un'osservazione del telecronista che disse che il razzo, alto 110 metri, era come una torre di 35 piani. Forse c'era una relazione tra le due cose. Pensate a un indios dell'Amazzonia o anche a un europeo del XVIII secolo. Credete che vedendo un Saturno 5 vi direbbe che si tratta di un razzo spaziale? Io personalmente non lo credo e penso neppure voi. Abbiamo già detto e sostenuto come, in conformità a quanto è scritto anche nei Veda, anticamente ci fossero conoscenze scientifiche così avanzate, tanto da essere state, in certi campi, raggiunte dalla nostra società solo in questi ultimi anni. Nei Veda si parla normalmente di voli spaziali e di aeronavi ad uso terrestre, e questo lo vedremo tra poco più in dettaglio. Ma sempre nelle scritture vediche è affermato che l'uomo col proprio corpo non può recarsi sugli altri pianeti, neppure con l'ausilio di mezzi meccanici. Arthur Clarke, noto scrittore di fantascienza, residente, guarda caso, a Sri Lanka e conoscitore delle antiche opere vediche, ha sempre usato questo aforisma per scrivere alcuni dei suoi racconti più famosi, tra i quali quello che ha ispirato il film 2001 Odissea nello spazio. Usando un linguaggio più familiare al concetto di tecnica che noi abbiamo, Clark ha cercato di far capire come l'uomo avrebbe enormi difficoltà di tipo tecnico, fisico, psicologico, eccetera, per poter raggiungere pianeti non troppo lontani, come ad esempio Marte. Che dire quindi degli altri? Tanto che, anche se riuscisse nel suo intento, ci sarebbe da chiedersi a che sarebbe valso tutto quello sforzo immane per poi dover tornare indietro da dove si era partiti. Ogni essere, è scritto nei Veda, ha un fisico adatto all'ambiente in cui deve vivere. L'uomo non è fatto per vivere nello spazio, salvo che gli si costruisca attorno un apparato così complicato e quindi fragile e così costoso tale da non giustificarne l'utilità. Così, questo racconto di uomini potenti che hanno tentato di raggiungere il cielo costruendo torri e scale, se suonava strano o senza senso alle orecchie degli uomini dei secoli scorsi, non dovrebbe suonare così estraneo alle nostre. Ricordiamo che nell'Ottocento il racconto Dalla Terra alla Luna di Jules Verne era considerato fantascienza e oggi è ritenuto ormai preistoria. Come abbiamo già detto, i racconti provenienti dal passato sono sempre stati etichettati come miti e quindi considerati delle mere fantasie di antichi uomini superstiziosi. Prima di inoltrarci nell'aeronautica vedica, diamo uno sguardo a questi miti e vedremo come molti di essi si siano poi dimostrati realtà. Presso la tribù Mansi, nella zona artica della tundra siberiana, si narra un'antica leggenda. Molto, ma molto tempo fa, viveva in quella regione un uccello di fuoco. Tale era il calore emanato dal suo corpo che in quel paese crescevano alberi giganti e pascolavano animali strani. Ma un ladro rubò l'uccello. Allora freddo e venti si abbatterono su quella regione. Gli alberi giganti e gli animali strani morirono. Ecco uno di quei casi in cui la leggenda riflette la realtà. Il racconto orale si trasmette di generazione in generazione con una precisione impressionante. Nella tundra siberiana, completamente arida, sono stati infatti trovati i resti fossilizzati di alberi e di animali antichi che potevano vivere solo in un clima quasi tropicale. Così possiamo vedere come i racconti considerati dagli studiosi occidentali come dei miti siano in realtà da definire come fossili storici. Saremmo dunque nemici della scientificità se considerassimo la cosiddetta mitologia come un ammasso di favole. La realtà di ieri è il mito di oggi. Fra 10.000 anni, il mondo nel quale stiamo vivendo oggi sarà un mito. In quell'epoca, se ancora ce ne saranno, gli studiosi si perderanno in feroci diatribe sul carattere mitico delle leggende che parleranno di questa civiltà. Sino a 250 anni fa, le città di Ercolano e Pompei erano un mito. Scoperte e riportate alla luce, sono tornate a far parte della storia. Un altro esempio di racconto mitico, sempre tra virgolette, lo citiamo adesso. Erodoto, in uno dei suoi tanti racconti, parla di un lontano paese dove i grifoni montano la guardia a un tesoro d'oro. Ebbene, gli archeologi sovietici hanno scoperto quel paese. È la regione dell'Altai che i cinesi chiamano Qinshan, il cui nome significa appunto montagna d'oro, perché in tempi antichi c'erano grandi miniere del prezioso metallo. Nella valle di Pazirka, ai piedi appunto di queste montagne, i ricercatori hanno trovato le vestigia di una civiltà molto progredita e in particolare hanno rinvenuto degli stupendi bassorilievi che rappresentano appunto dei grifoni. Ecco quindi la fine di un'altra leggenda, ma gli esempi sono numerosissimi. Nonostante che Eratostene, Plinio, Eusebio e molti altri storici antichi l'avessero descritta, col passare dei secoli la fortezza di Petra, perduta nel deserto a sud del Mar Morto, era diventata una città leggendaria. Fu solo agli inizi del XIX secolo che Burckhardt trovò l'entrata di una gola sconosciuta, nella quale scoprì un edificio tagliato nella viva roccia, un anfiteatro e moltissimi sotterranei. Una volta di più, la leggenda era tornata ad essere realtà. Un esempio che abbiamo già citato in una delle scorse puntate è poi quello della scoperta della città di Troia da parte dello Schliemann, considerato pazzo da tutti i cosiddetti studiosi, almeno fino a che non dimostrò coi fatti di avere ragione. Ma diamo ancora un'occhiata a questa serie di, chiamiamole così, smentite storiche. Sei secoli or sono, un ambasciatore cinese di nome Chou Ta Kwan sottoponeva al suo imperatore un rapporto su una città misteriosa, tutta cinta di mura e perduta nelle giungle a sud della Cina, che sarebbe stata la capitale di un regno anticamente floridissimo. Nel 1858 il documento fu pubblicato in Europa, ma gli studiosi lo respinsero non giudicandolo degno di fede. Poco dopo, però, il naturalista francese Muo si imbatté nelle rovine di Angkor Thom, in Indocina, o meglio in Cambogia, che corrispondeva alla descrizione delle città perdute nella giungla fatta dall'ambasciatore cinese. Per rimanere in tema con la Cina, citiamo poi un ultimo esempio, che è prossimo anche alla nostra storia. Riguarda i racconti di Marco Polo. Spesso si è parlato a sproposito di questo mercante veneziano che era un osservatore molto attento, suggerendo l'idea che in realtà fosse stato più ricco di fantasia che di esperienza diretta. Ricordo che anche a scuola veniva trattato in questi termini, considerandolo solo da un punto di vista letterario. Un atteggiamento uguale, anzi peggiore, però Marco Polo lo trovò in patria quando portò strani racconti, come quello secondo cui i cinesi bruciavano certe pietre nere per riscaldare l'acqua dei loro bagni quotidiani. A Venezia tutti risero di lui. Innanzitutto le pietre non potevano bruciare, e poi chi erano quelle persone che si sarebbero fatte il bagno ogni giorno? Avrete già capito che le pietre nere non erano altro che pezzi di carbone. In quanto al bagno quotidiano, vedo che ancora oggi molti si stupiscono a sentire che i devoti di Krishna, seguendo le istruzioni vediche, fanno la doccia ogni giorno e anche più di una volta. Comunque i cittadini di Venezia risero ancora più di gusto quando, non contento di tutte quelle panzane, Marco Polo accennò a un olio nero estratto in grande quantità nella regione del Mar Caspio. Eppure quei racconti avevano un fondamento scientifico che persino un bambino sarebbe in grado di riconoscere. Oggi l'atteggiamento dei veneziani nei confronti del loro concittadino ci sembra sciocco e puerile. Però è lo stesso atteggiamento che la maggioranza degli storici ha nei confronti, ad esempio, delle scritture antiche dell'India. Dopo aver fatto questa digressione sulle smentite della storia, che dovrebbe aver aperto ai più la possibilità di considerare con maggiore ampiezza di vedute i fatti narrati nelle opere antiche, quali Veda a cui noi ci riferiamo, veniamo a trattare l'argomento preannunciato prima. Parleremo quindi di aeronautica e di astronautica. Le due cose sono distinte perché in effetti ci sono differenti descrizioni in proposito. Ovviamente non sono solo i Veda a parlare di macchine volanti nell'antichità, e più in là vedremo anche queste testimonianze di altra fonte. Purtroppo il tempo rimastoci non è molto e quindi per questa puntata ci limiteremo ad impostare l'argomento in modo generico. Nelle scritture vediche, quali ad esempio lo Srimad Bhagavatam o Bhagavat Purana, il Mahabharata e il Ramayana, a cui abbiamo già accennato nel corso di questa trasmissione, si parla molto spesso di veicoli spaziali e di veicoli, diciamo così, per un uso semplicemente planetario, come potrebbero essere i nostri aeroplani.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bhakta Alberto Tampini.